Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Giornata mondiale del rifugiato, raddoppiati gli sfollati nei 10 paesi più colpiti da inondazioni. Secondo il rapporto Oxfam, nell'ultimo decennio sono passati da 3 milioni e mezzo a 8 milioni. Medio Oriente aumenta il rischio di guerra totale tra Libano e Israele, il punto di Esteri. Francia, il 30 giugno prossimo la scelta sarà tra tre concezioni del popolo e altrettante visioni della democrazia. Diario americano in Louisiana, introdotta la storia dei 10 comandamenti nelle scuole pubbliche. World Music urge restituire alle popolazioni locali gli archivi sonori e audiovisivi raccolti dalle ex potenze coloniali. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Libano. Sale la tensione tra Israele e Hezbollah e una guerra totale nel paese non è più esclusa. L'inviato speciale americano Amos Hochstein ha avvertito i funzionari libanesi che se Hezbollah non mette fine agli attacchi quotidiani contro il nord Israele, potrebbe ritrovarsi come obiettivo di un'operazione israeliana limitata, ha precisato, ovviamente appoggiata dagli Stati Uniti. Ieri il leader degli Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha affermato che una guerra che coinvolgesse il Libano avrebbe implicazioni regionali e che suo gruppo armato attaccherebbe qualsiasi altro paese della regione che abbia assistito Israele nello sforzo bellico. Ha citato Cipro, che ricordiamo ha ospitato le forze israeliane per esercitazioni. Noi abbiamo sentito Marco Magnano, cooperante a Beirut, cooperante e giornalista.
Provando a depurare un po' i discorsi di Nasrallah da quell'enorme impalcatura di retorica che ogni volta vediamo e che è una retorica tra l'altro che cresce al crescere delle dimensioni di rischio per il Libano e per Hezbollah stesso, provando a depurare un po', in realtà vediamo che la posizione di Hezbollah resta più o meno sempre la stessa, ovvero proprio quello che ha detto Nasrallah sia in apertura sia in chiusura, con un certo senso della geometria, dicendo che il Libano resta un fronte di supporto e che comunque Hezbollah non vuole una guerra totale. Fatti questi presupposti, è chiaro che, sempre ragionando su discorsi che parlano a più interlocutori, da un lato si sono voluti mostrare i muscoli e si è parlato quindi di queste armi non ancora mostrate, di una grande capacità di intervento, grande prontezza, ha detto lui, ma dall'altra parte le minacce a Cipro vanno considerate invece più come uno strumento retorico negoziale, ovvero dire all'Unione Europea: guardate che se non aumentate la pressione per prevenire un'invasione israeliana sul Libano, anche voi sarete trascinati in questo conflitto, che lo vogliate oppure no, magari non direttamente per mano di Hezbollah. È tutto un calcolo molto molto delicato, ma del resto è proprio così che scoppiano le guerre peggiori, con le scommesse perse da tutte le parti. Tutti scommettono che una guerra non avrà un'escalation e puntualmente si arriva a questo punto.
Biden, per spegnere l'incendio, ha mandato un suo emissario, Amos Hochstein. Le cronache dicono che non è stato sempre un pompiere, alcune volte è stato lui a accendere il fuoco.
Oltretutto non dimentichiamo che Amos Hochstein è servito nell'esercito israeliano, quindi è un mediatore che lascia quantomeno perplessi. Bisogna però dire che Hochstein ha lavorato molto bene nel 2022 per la demarcazione del confine marittimo tra Libano e Israele. Quindi il calcolo di Biden era quello di rimandare la stessa persona sperando che il risultato fosse di nuovo positivo. Però in questo caso il contesto è troppo differente rispetto a un negoziato per il petrolio e quindi l'impressione è che non sia esattamente la persona giusta. Oltretutto Hochstein in qualche modo sconfessa se stesso nel giro di poche ore, perché martedì, incontrando Nabi Berri, il presidente del Parlamento libanese, aveva detto: gli Stati Uniti non vogliono una guerra tra Israele e Libano. E poi però ha aggiunto, poche ore dopo, Se però Israele conducesse un'operazione mirata e limitata contro Hezbollah, quindi provando un po' a dividere Hezbollah dal Libano, allora gli Stati Uniti non opporrebbero nessun tipo di obiezione. Ora, questa è una posizione molto scivolosa per due motivi. Da un lato, perché gli Stati Uniti sembrano far finta di non sapere che un attacco israeliano contro Hezbollah significa un attacco israeliano contro il Libano. Non è che la popolazione che non fa parte del partito non verrebbe toccata. E in seconda battuta, il calcolo è molto scivoloso, anche perché un conflitto in Libano oggi non necessariamente andrebbe come nel 2006, cioè non necessariamente durerebbe 33 giorni per poi chiudersi, perché la posta in gioco oggi è decisamente un'altra. Quindi Hochstein non sembra avere chiarissima la quantità di rischi e la qualità dei rischi verso cui si va.
Esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Oggi la giornata mondiale del rifugiato. Da qualche anno le popolazioni non scappano soltanto dalle guerre, ma anche dai fenomeni estremi, e su questo si sono focalizzato quest'anno Oxfam. Sentiamo Francesco Petrelli.
Sostanzialmente spiega una delle cause strutturali che ci hanno portato ad avere anno dopo anno un record di persone non solo rifugiate, ma costrette a muoversi in modo forzato. Dei 120 milioni, nuovo record che ha ricordato l'Alto Commissariato, 3 su 4 di questi spostamenti forzati, e quindi anche dell'aumento del numero dei rifugiati, sono dovuti a fenomeni climatici. In particolare noi abbiamo analizzato 10 paesi molto importanti, soprattutto denunciamo che i migranti forzati e i rifugiati sono passati in 10 anni da 3 milioni e mezzo a quasi 8 milioni, e sono paesi importanti come l'Africa orientale, Somalia, Etiopia, Kenya, ma anche paesi asiatici come la Cina, il Bangladesh, il Pakistan, o paesi importanti come il Brasile. Ecco, perché questo? Semplicemente un dato può essere importante. Noi in 10 anni passiamo da 24 fenomeni estremi, cioè siccità o al contrario precipitazioni, cicloni, fenomeni meteorologici estremi, a 656 nel 2023. E in particolare in 5 paesi, Etiopia, Kenya e Somalia, e il Bangladesh e il Pakistan, il numero delle persone che aumentano la fame in questi 5 paesi appena citati, passiamo in 10 anni da 14 a 56 milioni di persone che sono a livello di fame estrema che dà la FAO. E questo dimostra che i cambiamenti climatici e quello che producono in termini di effetti sono una delle ragioni strutturali della fame. Questi dati ci dimostrano anche che ormai possiamo parlare di diseguaglianza climatica. Se pensiamo che uno di questi paesi colpiti, come la Somalia, contribuisce alle emissioni di CO2 solo per lo 0,03%. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo bisogno che i paesi industrializzati, che sono poi i paesi donatori, finalmente rispettino gli impegni delle loro riduzioni di emissioni, e abbiamo bisogno che si investa effettivamente, così come si è deciso nelle COP, in modo efficace per invertire una rotta che rischia di travolgere tutto e tutti. Ne va del nostro futuro.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Il 30 giugno prossimo in Francia non c'è soltanto una sfida elettorale tra il partito di Macron, l'estrema destra e il Front Populaire, ma in ballo c'è anche, ci sono anche tre visioni della democrazia. Sentiamo Francesco Giorgini.
Noi o loro, il nuovo fronte popolare contro il fronte nazionale, l'unione delle sinistre contro il blocco nazionale identitario, è quanto dicono i sondaggi di questi primi 10 giorni di improvvisa e tumultuosa campagna per le elezioni legislative anticipate francesi, volute da un tanto temerario quanto cinico Macron per tentare di ribaltare la clamorosa sconfitta delle europee al grido probabilmente troppo usurato e ormai inoperante di o me o il caos. Scommessa perduta, almeno per il momento, tanto per la confermata capacità da attrazione del partito lepenista, che i sondaggi danno oltre il 30% sull'onda del risultato storico delle europee, che per la rapida, inattesa e quanto mai necessaria capacità delle sinistre ad unirsi malgrado tutto e a fare appunto di nuovo fronte popolare davanti alla minaccia epocale di un'estrema destra alle porte del potere. Nuovo fronte popolare che i sondaggi danno poco sotto il 30%, quasi testa a testa con i lepenisti e 10 punti sopra il centro macronista attorno al 20%. Allora, cosa fa l'Unione della Gauche? Qual è il suo nocciolo duro, o ancor meglio il suo cuore pulsante, teorico e pratico, inalienabile, al di là della negatività primordiale dell'antifascismo e malgrado le divergenze laceranti su questioni tragiche come la guerra, che sia a Gaza o in Ucraina? Domanda essenziale, per così dire quotidiana, per Libération, il quotidiano di riferimento della sinistra francese, che nella sua edizione di ieri offre una risposta possibile, quella del politologo Samuel Hayat, secondo cui ai tre blocchi corrispondono tre diverse concezioni del popolo e tre diverse visioni della democrazia. Per la razionalità tecnocratica del macronismo, il popolo sarebbe piuttosto una popolazione, un aggregato di individui da dirigere secondo principi di ragione ed efficienza che solo degli estremisti irresponsabili o incompetenti possono pretendere contestare. Una popolazione dunque per cui la democrazia si riassume o piuttosto si riduce al voto della sola soluzione razionale, la loro, quella dei tecnici e degli esperti. Per il blocco lepenista il popolo è piuttosto un'appartenenza nazionale ad una nazione omogenea e indivisibile, senza conflitti sociali e contro tutto quel che è straniero. Ma al di là dell'unione nazionale contro lo straniero è un popolo passivo, per non dire obbediente, in nome della patria, senza espressione pubblica propria e da mobilitare esclusivamente per ordine supremo nella celebrazione dei riti della patria, tipo festa nazionale, o eventualmente religiosi, tipo feste tradizionali, e per cui il solo voto plausibile è quello nazionalista. E infine il popolo della sinistra, politico e sociale, quello degli oppressi, delle classi, dell'auto-organizzazione delle minoranze, coi suoi sindacati, associazioni, ONG, un popolo attivo che si esprime politicamente nello spazio pubblico, un popolo che manifesta e che si manifesta. Come diceva il filosofo Gilles Deleuze, la gauche ha bisogno che la gente pensi. È questa la porta inalienabile dell'idea e della pratica della sinistra, incarnare il desiderio del popolo che pensa e che si chiama democrazia.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
La domenica delle elezioni europee, i risultati in Francia sono stati dati alle 20. Ovviamente è stato uno shock perché il partito di Marine Le Pen aveva doppiato tutti gli altri partiti, a cominciare dalla Renaissance di Macron. Però qualche ora dopo c'è stata una fortissima reazione, soprattutto dei giovani di sinistra. Malika Norbox ha 18 anni, studentessa, vive a Romainville, vicino a Parigi, è stata intervistata da Sara Dell'Acqua.
Déjà quand j'ai vu les résultats de l'élection européenne, Quando ho visto i risultati delle elezioni europee, ho provato molta angoscia nell'osservare a che punto era arrivata l'estrema destra e quanto avevamo perso. Ho fatto campagna per la France Insoumise, anche per le europee, quindi è stata una grande delusione. Il risultato che è stato diffuso inizialmente dai media non è stato quello finale. Abbiamo preso qualche punto in più, fino al 10%, che è già un po' meglio. Ma sul momento è stata davvero una grande delusione. Dopo, quando Macron ha sciolto il Parlamento, non sapevo bene cosa pensare. Inizialmente ho pensato che Macron avesse consegnato il paese all'estrema destra. Però poi ne ho parlato con gli altri che dicevano avremmo fatto campagna e che potevamo vincere. D'altra parte però pensavo che potevamo anche perdere. Abbiamo tutti realizzato che avevamo 3 settimane per fare campagna elettorale. Era una situazione intensa. Ho comunque molta speranza per queste elezioni.
Franchement, depuis le début de la campagne, j'ai beaucoup d'espoir et voilà.
Qual è stata la tua reazione a questi risultati?
Subito dopo la dissoluzione del Parlamento ho deciso di creare una sezione giovane di La France Insoumise. Ho postato una storia su Instagram dicendo che chi voleva impegnarsi poteva scrivermi un messaggio e il numero di persone che mi hanno scritto non è stato male. Quindi mi sono detta, ok, fonderò una sezione Jeune Insoumise. L'ho creata il lunedì, dopo la dissoluzione.
Cosa fa il gruppo Jeune Insoumise che hai creato?
Les premiers jours j'étais surtout en train de organiser parce que vu que c'est nouveau.
Nei primi giorni ci siamo organizzati. L'associazione è ancora informale, non è riconosciuta ufficialmente dallo Stato. Da mercoledì giovedì abbiamo lanciato la campagna, abbiamo preso i volantini. Ci organizziamo su un gruppo WhatsApp e tutti i giorni almeno 2 persone fanno volantinaggio per dire alle persone di andare a votare il Front Populaire il 30 giugno. Se riuscissimo a vincere, spero che il programma verrà messo in pratica perché include l'abrogazione della riforma delle pensioni, il riconoscimento dello Stato palestinese, lo stop alla vendita di armi a Israele, l'abrogazione della riforma sulla disoccupazione, l'aumento del salario minimo, il congelamento degli affitti. Spero anche ci saranno delle riforme per gli studenti, specialmente per chi è in una situazione di precarietà.
J'attends aussi des réformes du côté de, enfin pour les étudiants, notamment les étudiants précaires.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Con il via libera da parte del governatore Jeff Landry, la Louisiana diventa il primo stato americano a richiedere per legge che i 10 comandamenti siano esposti in ogni classe della scuola pubblica. La legge, preparata e votata dai repubblicani dello stato, impone che in tutte le aule pubbliche, dagli asili nido alle università, finanziate appunto dallo Stato, dalla Louisiana, sia richiesta un'esposizione dei 10 comandamenti in formato poster, in caratteri grandi e facilmente leggibili, dice il testo della legge. La misura ha suscitato molte critiche e perplessità e verrà sicuramente portata in un tribunale della Louisiana perché ne giudichi la costituzionalità. La legge definisce infatti i 10 comandamenti come documenti fondamentali del nostro governo statale e nazionale. Alla faccia verrebbe da dire della separazione tra Stato e Chiesa. Comunque questi poster da esibire nelle scuole pubbliche saranno accompagnati da una nota di 4 paragrafi che racconta come i 10 comandamenti siano stati una parte importante dell'istituzione pubblica americana per quasi 3 secoli. I tempi di attuazione della legge sono molto veloci, i poster dovranno essere installati nelle aule pubbliche entro l'inizio del 2025. A pagarli ci penserebbero alcune donazioni private, cioè non verranno utilizzati per produrre questi poster fondi statali. Proposte di legge simili, che richiedono che i 10 comandamenti siano esposti nelle aule delle scuole pubbliche, erano già state avanzate in altri stati, tra cui il Texas, l'Oklahoma, lo Utah. La minaccia di battaglie legali sulla costituzionalità della legge aveva però dissuaso i promotori. La Louisiana è appunto il primo stato che invece approva la legge e si prende il rischio di un'azione legale. Gli scontri legali sull'esposizione dei 10 comandamenti nelle aule scolastiche non sono infatti una novità. Nel 1980, per esempio, la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva stabilito che una legge simile in Kentucky era incostituzionale e violava la clausola istitutiva della Costituzione americana, secondo la quale il Congresso non può promulgare alcuna legge che imponga l'istituzione di una religione. Il fatto che la legge venga approvata proprio in Louisiana comunque non sorprende. La Louisiana è uno stato del sud profondamente religioso, conservatore, parte della Bible Belt, quell'area degli Stati Uniti in cui un cristianesimo conservatore, battista, protestante svolge un ruolo importante nella vita pubblica e in cui la presenza dei fedeli alle cerimonie religiose è più alta che in altri stati americani. Qui i repubblicani esprimono il governatore, hanno una supermaggioranza di 2/3 al Parlamento statale e controllano la quasi totalità delle cariche pubbliche. L'intenzione più volte espressa dai repubblicani è appunto quella di approvare una delle agende più radicalmente conservatrici della storia americana.
On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon ami la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon amie la rose qui l'a dit hier matin.
Paesi occidentali non solo hanno rubato le ricchezze delle ex colonie, ma anche hanno rubato la loro memoria, saccheggiando oggetti e anche diciamo del materiale sonoro. Prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Quello della restituzione di oggetti che sono stati acquisiti dalle collezioni d'arte o etnografiche occidentali attraverso dinamiche di tipo coloniale è un tema dibattutissimo negli ultimi anni a livello internazionale, in una quantità di articoli, libri, convegni. Ma la questione riguarda solo gli oggetti? O per esempio, quando ci poniamo il problema della restituzione, dobbiamo pensare anche ai suoni? Per iniziativa dell'Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati, dal 26 al 28 giugno oltre 30 studiosi e ricercatori di etnomusicologia si ritroveranno alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia per una 3 giorni di seminario che si interrogerà su come restituire alle comunità locali di provenienza gli archivi sonori e audiovisivi raccolti nel tempo. Giovanni Giuriati, direttore dell'istituto, riassume alcune delle domande a cui il convegno proverà a rispondere. Chi sono i soggetti individuali e collettivi che che hanno diritto ai progetti di restituzione in un contesto globale in cui i legami tra territori, etnie, lingue e religioni diventano sempre più sfumati. Chi detiene i diritti sulla documentazione del passato? Come si relazionano l'accesso locale e globale alle collezioni archivistiche nell'era del web? Di certo, afferma Giuriati, nel campo della divulgazione delle fonti d'archivio è necessario avviare collaborazioni più strette tra ricercatori e comunità studiate. Intitolato Restituire i suoni, una sfida digitale per gli archivi sonori del XXI secolo, il seminario si aprirà il 26 giugno con alcune comunicazioni su esperienze attivate con comunità locali riguardanti i cantanti rom negli archivi della musica popolare inglese, i campanari liguri, progetti con migranti a Cremona e il patrimonio dei cantori sardi. Il 27 gli interventi si concentreranno sulla dimensione post-coloniale, con una testimonianza sulla collaborazione tra una istituzione straniera, un'equipe di etnomusicologi e una famiglia di musicisti per tradizione ereditaria nel nord dell'India, e poi contributi riguardanti il patrimonio culturale turco, le collezioni musicali della Namibia, la tradizione messicana negli USA e anche casi di restituzioni contestate e progetti controversi in Cina e a Bali e descrizioni di contesti difficili per le restituzioni, come paesi ex comunisti o il mondo artico con riferimento alle comunità Sami. Attorno al concetto di restituzione che è al centro del convegno, spiega Costantino Vecchi, uno degli organizzatori, ruotano questioni come i processi di decolonizzazione, lo sviluppo di una etnomusicologia partecipativa, condivisa e dialogica, l'accessibilità delle fonti attraverso le nuove tecnologie, la dimensione storica della ricerca sulla musica di tradizione orale e l'uso delle registrazioni d'archivio a fini didattici. Le questioni sono complesse e sarebbe quindi ingenuo pensare che internet e l'era digitale in cui viviamo siano di per sé sufficienti per risolvere facilmente il problema della restituzione di beni non materiali. Tanto più che, e basti il nostro esempio, in Italia, dice ancora Vecchi, abbiamo un imponente patrimonio di registrazioni di musiche di tradizione orale che risulta però in molti casi ancora sconosciuto e inaccessibile.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.